Hear that? It's the sound of someone whacking the ground with a rake. Specifically, they're beating around the bush, which we've done enough of in this ad too, so let's get right to it. The new Moneymaker scratch-off from the Ohio Lottery doesn't beat around the bush. Moneymaker. Play the game and you could win money. Up to $2 million. With more than $88 million in prizes, ranging from $50 to $500, Moneymaker cuts right to the cash. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Have you heard of Instacart Business? It helps you take on Monday with office supplies, snacks, and last-minute items delivered in as fast as 1 hour. And with access to over 1,200 retail brands, you can get your team's favorites, even their break room coffee. Get delivery that moves as fast as you do. Sign up for Instacart Business, and for a limited time, get free delivery and 2% credit back for 1 year with a free Instacart Plus trial. Visit instacart.com/business to redeem. Instacart Plus trial for new users while supplies last. Plan renews at $99 per year. $250 credit back minimum. Excludes alcohol. Terms apply. Have you heard of Instacart Business? It's a new way to stock up on supplies, fresh ingredients, and last-minute items delivered in as fast as 1 hour. Whether you run an office, restaurant, or store, you can get what you need from over 1,200 retail brands with delivery that moves as fast as you do. Sign up for Instacart Business, and for a limited time, get free delivery and 2% credit back for 1 year with a free Instacart Plus trial. Visit instacart.com/business to redeem. Instacart Plus trial for new users while supplies last. Plan renews at $99 per year. $250 credit back minimum. Excludes alcohol. Terms apply.
Benvenuti nel podcast di M&A International Consulting. Qui i risparmiatori medi si trasformano in investitori esperti.
Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Oggi dobbiamo occuparci anche di banche, perché la Silicon Valley Bank è ufficialmente fallita in poco meno di 48 ore. La notizia non è da poco. La Silicon Valley Bank era fino a poche ore fa la 16ª banca per capitalizzazione negli Stati Uniti, con circa 209 miliardi di dollari di asset nel bilancio. Era la banca più importante in California per depositi detenuti. La banca è stata tra le più importanti partner finanziatrici delle startup americane, di venture capital e piccoli e grandi business più o meno innovativi all'inizio del proprio percorso imprenditoriale. Apparentemente poco meno del 50% delle aziende innovative recentemente quotate nella borsa americana ha ricevuto finanziamenti o ha qualche tipo di esposizione con Silicon Valley Bank. Un crollo inaspettato che crea una crisi. La parola è forte, ma ha senso usarla in questo momento. La Silicon Valley Bank è la più grande banca che fallisce dal 2008, riportando in vita lo spettro di Lehman Brothers e della grande recessione causata dalla crisi del credito di quegli anni. Il mondo è molto diverso da allora, ma gli esseri umani sono gli stessi. Gli errori vengono ripetuti e la paura, il panico e le emozioni tornano in superficie, creando un fenomeno riflessivo estremamente evidente nei mercati. Parliamo di crisi anche perché la Fed ha annunciato che terrà un emergency meeting, quindi una riunione d'emergenza, proprio domani, lunedì, per ragionare sul da farsi. Non solo Silicon Valley Bank, prima di lei, e solo un paio di giorni prima in realtà, Silvergate Bank ha annunciato la liquidazione volontaria, dopo aver annunciato di essere sull'orlo del fallimento a causa della troppa esposizione alle criptovalute e alle perdite che hanno avuto nell'ultimo trimestre. Dobbiamo quindi preoccuparci? Prima di dirvi come la penso, vorrei che traeste le vostre opinioni. Quindi partiamo veramente dall'inizio. Che succede? Tutto parte proprio da Silvergate Bank, un paio di giorni prima che Silicon Valley Bank viene chiusa dalle autorità. Silvergate era una banca californiana che operava dal 1988, che dal 2016 ha iniziato a focalizzarsi su criptovalute e finanziamenti a business nel mondo cripto. La banca gestiva un sistema di pagamenti in tempo reale chiamato Silvergate Exchange Network, che consentiva alle crypto exchanges, alle istituzioni e ai clienti di scambiare valute fiat come dollari ed euro per criptovalute. Silvergate è stata tra le prime banche, almeno tra quelle regolamentate, a sviluppare questo tipo di sistema di pagamento, che negli anni ha avuto successo perché è molto utilizzato dai clienti. Infatti, al terzo trimestre del 2022, la banca aveva circa 12 miliardi di depositi di 1.677 clienti, permetteva scambi su tutte le principali borse cripto, se così vogliamo chiamarle, e aveva oltre 1.000 investitori istituzionali nel suo parco clienti. Silvergate era però decisamente esposta nei confronti di FTX, una exchange di criptovalute che è recentemente crollata, dichiarando bancarotta e creando una sorta di cratere nel mondo delle criptovalute. In molti quindi erano preoccupati che Silvergate potesse accusare il colpo ed avere anche perdite rilevanti a seguito del fallimento di FTX. E alla fine hanno avuto ragione. Da novembre 2021, infatti, la banca ha perso circa il 95% del suo valore nel giro di un anno, per poi dichiarare finalmente bancarotta qualche giorno fa. Perché però la banca è fallita? La risposta è semplice: una corsa agli sportelli. La nemesi delle banche. Per capire le dinamiche del fenomeno dobbiamo fare un passo indietro e comprendere come operano le banche. Chiaramente semplifichiamo per comprendere il concetto e per far sì che tutti siano sulla stessa barca. D'altronde il podcast si chiama così per un motivo, giusto? Quindi, le banche operano in base ai depositi che ricevono dai clienti. I depositi bancari sono uno strumento finanziario, così chiamati perché permettono a persone e aziende di depositare i propri soldi in una banca. Questi depositi sono poi utilizzati dalle banche per concedere prestiti a terze parti o per investire in altre attività finanziarie. Una volta che un deposito è stato effettuato presso una banca, la banca utilizza quei fondi per concedere prestiti ad altri clienti o per investire in altre attività finanziarie. La banca guadagna denaro dalla differenza tra i tassi di interesse che paga sui depositi e quelli che guadagna sui prestiti e altri investimenti. Questi investimenti poi possono essere usati come collaterale per prendere finanziamenti direttamente dalla banca centrale o da altre banche, che permettono alla banca di usare una forma di leva finanziaria, se ci pensate, che ne migliora i rendimenti e tipicamente la capitalizzazione. Una banca farà queste operazioni calcolando tutti i rischi possibili e cercando di coprirsi da essi nella maniera migliore possibile. Quindi chiaramente la raccolta di depositi dai clienti è un'attività fondamentale per finanziare le attività di prestito e di investimento di una banca. I depositi rappresentano una fonte di finanziamento relativamente stabile e anche a basso costo, soprattutto rispetto ad altre fonti di finanziamento come i prestiti interbancari o l'emissione di obbligazioni. Inoltre, avere molti depositi migliora la reputazione e la fiducia del pubblico nei confronti della banca, poiché i depositi sono coperti dall'assicurazione su depositi, che fornisce una certa protezione ai titolari di depositi in caso di fallimento, appunto, della banca stessa. Questa assicurazione negli Stati Uniti è di $250,000, mentre in Europa è di €100,000. Questo aiuta a mantenere la fiducia del pubblico nelle banche e a garantire la stabilità del sistema bancario nel suo complesso. Finché chiaramente non fallisce una banca con depositi notevolmente superiori ai limiti. Ma torniamo alle banche in linea generale. I depositi sono quindi un'ottima fonte di finanziamento, ma hanno un rischio: che i clienti li ritirino. Se sono cliente di una banca e mi accorgo che la banca potrebbe essere in difficoltà, potrei decidere di prelevare la liquidità e depositarla altrove, magari in una banca che ritengo essere più stabile, più sicura. Se tutti i depositanti pensano allo stesso modo, ecco che tutti si precipitano a prelevare i loro soldi, di fatto creando la cosiddetta corsa agli sportelli. Il problema di questa corsa agli sportelli è intuibile. I depositi sono una passività per la banca, che quindi deve ripagare i depositanti quando richiesto. Se i soldi però dei depositanti sono investiti in asset, la banca sarà costretta a vendere quegli asset per poter racimolare i soldi necessari da ridare ai clienti. Tuttavia, se la banca utilizza alta leva finanziaria, quella vendita degli asset comporta che la banca avrà quindi anche meno collaterale per i finanziamenti che ha preso con terze parti e quindi solitamente si troverà nella posizione di vendere una grande quantità di asset a causa della riduzione del valore del collaterale, che magari non avrebbe voluto liquidare però. Ciò è esattamente ciò che è successo con Silvergate e Silicon Valley Bank. Queste banche hanno visto i loro clienti ritirare velocemente i depositi e quindi sono state costrette a vendere asset in perdita. Quando ciò accade, la notizia si diffonde rapidamente e i clienti corrono agli sportelli per prelevare denaro dalla banca, esacerbando il problema e creando quell'effetto riflessivo che ho citato in precedenza. Per prevenire ulteriori perdite, mercoledì scorso Silvergate ha cessato immediatamente le operazioni e annunciato la liquidazione volontaria dei propri asset. Ciò permette alla banca di fermare il panico, liquidare gli asset e ripagare i depositanti e i creditori. Chiaramente significa anche che la banca è fallita. Silicon Valley Bank ha subito una sorte simile. Dopo la corsa agli sportelli dei depositanti, giovedì la banca ha cessato le operazioni ed è stata presa in controllo dalle autorità per salvaguardare i depositanti e i creditori. Tuttavia, i problemi di Silicon Valley Bank hanno origine da prima, da un evento macroeconomico di cui parliamo spesso, l'aumento dei tassi di interesse. Infatti, dall'anno scorso, come sappiamo, la Fed ha aumentato i tassi di interesse con velocità record per combattere l'inflazione. Quando ciò accade, il costo del denaro e dei finanziamenti aumenta sostanzialmente, nonché le alternative per gli investitori, che preferiranno investimenti meno rischiosi. I primi investimenti a risentirne sono quindi quelli speculativi, tra cui le start-up tecnologiche, clienti principali della Silicon Valley Bank. Queste aziende nel 2022 hanno avuto difficoltà nell'ottenere capitali e finanziamenti proprio a causa di questi aumenti dei tassi di interesse e molte hanno dovuto attingere proprio ai depositi per far fronte a problemi di liquidità quotidiani. Per far fronte a queste richieste di prelievo di depositi, la Silicon Valley Bank ha dovuto vendere obbligazioni governative per un totale di 21 miliardi di dollari. Il portafoglio delle obbligazioni vendute aveva un rendimento dell'1,79% annuale, di molto inferiore ai rendimenti attuali di mercato, che quindi ha costretto la banca a realizzare una perdita enorme, 1,8 miliardi di dollari. La perdita è seria e la banca ha bisogno di recuperare quei soldi. Quindi cosa fa? Decide di effettuare una secondary offering, cioè la vendita di ulteriori azioni a mercato, per 2,25 miliardi di dollari. Non solo una pessima notizia per gli investitori, ma anche un chiaro segno di difficoltà della banca, ora in crisi. Quindi questi due eventi hanno triggerato una corsa agli sportelli da parte dei clienti, ora preoccupati che la banca non sia in grado di far fronte alle richieste dei depositanti. E l'azione crolla del 60% in una giornata. La banca cerca di trovare vie alternative per finanziarsi e salvare il salvabile, ma senza successo. Il giorno successivo le autorità prendono misure emergenziali nei confronti della banca, ne cessano le operazioni e ne prendono il controllo. Il trading dell'azione viene bloccato, lasciando gli investitori con un titolo che ad oggi non vale quasi nulla. Questo ieri, un venerdì infernale per il settore bancario e per la Silicon Valley Bank, che chiaramente ha creato panico nei mercati e una svendita piuttosto sostenuta. La banca ha l'89% dei depositi non assicurati, di un valore quindi superiore a quei 250.000 dollari, e al momento la Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, cioè l'autorità che ha preso controllo della banca, sta trovando e sta cercando soluzioni, tra cui la liquidazione totale degli asset e il rimborso dei depositi ai clienti. Questi sono i fatti. Chiaramente in molti si sono preoccupati che l'effetto contagio può essere più rilevante del previsto. Ad esempio, le aziende Vox, Roku, Unity, Roblox, Etsy hanno dichiarato di essere direttamente impattate dalla vicenda, perché parte dei depositi sono tuttora all'interno della banca. Inoltre, l'effetto contagio può avvenire anche in altre banche, dalle più piccole alle più grandi, e quindi ciò potrebbe causare una vera e propria crisi finanziaria. Per questo motivo la Fed e il governo dovranno capire se intervenire e ripagare i depositanti o non farlo. Nell'ultimo caso i depositanti potrebbero ritrovarsi senza liquidità e quindi in crisi. Quindi questi sono i fatti riassunti. Quali sono però le opinioni? Secondo me è importante parlarne e discuterne e non farsi prendere troppo dal panico, nonostante la notizia sia in ogni caso molto negativa. Innanzitutto partiamo col dire che le banche sono estremamente più solide di come lo erano nel 2008. Quindi il paragone e il parallelismo, seppur esiste, a mio avviso non regge totalmente. Le banche hanno riserve molto maggiori, hanno agito all'interno di una regolamentazione più severa, e quindi hanno i requisiti di capitale per far fronte a crisi di questo tipo. Chiaramente questa affermazione potrebbe invecchiare molto male nei prossimi giorni, ma credo che il settore finanziario sia molto più stabile in termini di bilancio rispetto al passato. Non tutti la pensano così, chiaramente, e l'argomento è veramente divisivo. In molti credono che la diffusione possa essere molto grave e simile magari al 2008, altri invece pensano che è un po' tutto fumo e niente arrosto. È innegabile che le banche siano meglio capitalizzate per sopravvivere, a mio avviso, ma i rischi esistono, perché semplicemente l'informazione viaggia più velocemente. C'è più denaro in circolazione e la notizia è a tutti gli effetti rilevante. Quindi, quanti sposteranno i depositi in banche meglio capitalizzate da domani? Ciò creerà una vendita forzata di asset a mercato? Secondo me, sicuramente vedremo gli effetti di questa crisi, ma è impossibile sapere esattamente quale sarà l'impatto. Un altro punto fondamentale: non tutte le banche sono gestite come la Silicon Valley Bank. Il rischio della banca è stato gestito veramente male e il management non è stato in grado di comprendere i rischi. Gestire una banca non è facile, chiaramente, e la direzione viene remunerata proficuamente per far sì che situazioni come queste non accadano. In questo caso sono stati usati i depositi e i crediti per investire in asset di lungo periodo a bassissimo rendimento, sapendo, almeno mi auguro, che i tassi sarebbero aumentati in futuro. Possibile che la banca non avesse nessuna copertura nei confronti dei rischi di aumento dei tassi di interesse? Gli strumenti derivati a protezione di questo rischio esistono e da anni. Com'è possibile che la direzione non abbia pensato di utilizzarli per prevenire una crisi di questo tipo? E rimaniamo sul management. Coincidenza o meno, la direzione è composta da personaggi che hanno presieduto i fallimenti storici del passato. Il Chief Financial Officer della Silicon Valley Bank lavorava in Freddie Mac quando questa è fallita. Il Chief Admin Officer è stato ex Chief Financial Officer di Lehman Brothers. Il Chief Risk Officer gestiva i credit ratings nel 2007, ma apparentemente la banca è rimasta per 8 mesi senza Chief Risk Officer nel 2022, dopo che l'ex direttore si è dimesso. Da aprile 2022 a gennaio 2023 la banca è stata senza Chief Risk Officer. Ma chi ha gestito il rischio di questa banca in quel periodo? Era in autogestione? Parliamoci chiaro, assumere ex direttori di aziende fallimentari non è per forza un male, se queste persone hanno imparato la lezione e sono motivati ad evitare che queste crisi non si ripetano. Ma in questo caso, a mio avviso, è più semplice di così. Questa gente è semplicemente totalmente incompetente. Non solo incompetente, ma furba. Il CEO ha venduto azioni per 3,6 milioni di dollari qualche giorno fa, il 27 febbraio, poco prima che uscisse la notizia del fallimento della banca. Il CFO ha venduto azioni per 575 mila dollari nello stesso giorno. Ma non finisce qui. Il giorno prima del fallimento, tutti gli impiegati della banca hanno ricevuto un bonus, tra cui i direttori, chiaramente. Quindi con tutta probabilità il management sapeva che la banca avrebbe avuto problemi seri e ha venduto azioni per assicurarsi parte del capitale, sulle spalle di azionisti, clienti e creditori. Per concludere la pagliacciata, ieri notte il CEO ha inviato un video messaggio agli impiegati, quasi in lacrime, descrivendo la situazione dicendo assurdità del tipo «Il mio cuore è con voi, facciamoci forza in questo momento difficile», nemmeno scusandosi per la pessima gestione del business. Una scena patetica e degna di un premio Oscar. Mi rifaccio alle parole e ai testi di Taleb. Devono esserci delle leggi che introducano lo skin in the game, se sei un direttore bancario, d'azienda o se sei al governo di un paese. Se hai ottime performance, ti prendi i meriti e vieni remunerato di conseguenza. Se hai pessime performance, devi essere responsabile, chiaramente in maniera proporzionata alle tue responsabilità. Queste persone non rischiano nulla e non si giocano niente. Alcuni di questi direttori hanno 2 o 3 fallimenti nel curriculum e continuano a ricoprire incarichi di alto livello, fare consulenze e lezioni alle università. Questo, secondo me, è del tutto inaccettabile. Parlando di circo, tra l'altro, impossibile non citare i rating degli analisti sulla Silicon Valley Bank. Come sapete, gli analisti delle banche offrono un rating buy, hold o sell sulle azioni. Chiaramente un rating buy significa che secondo loro l'azione è da comprare e viceversa. Tra questi, Piper Sandler, JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Raymond James e Truist Securities hanno dato un rating positivo nei primi due mesi del 2023 per Silicon Valley Bank. Inutile ricordare, ne stiamo parlando proprio oggi, che poco dopo la banca è andata in fallimento. Ancora una volta, ricordiamoci sempre dell'inutilità dei rating degli analisti. Mai comprare un'azione sulla base di questi consigli. Sono spazzatura. Parlando invece del fallimento in sé e della corsa agli sportelli, è interessante notare come l'online banking e i social media abbiano sicuramente accentuato e velocizzato la situazione. In 48 ore la banca è fallita, perché tutti hanno fatto la stessa cosa tramite app: trasferire il denaro da Silicon Valley Bank a terze parti. Un tempo era necessario andare agli sportelli veri e propri, era necessario fare la fila, agli impiegati veniva detto di essere lenti per guadagnare tempo e i telefoni, se c'erano, erano occupati, nessuno rispondeva. Forse non estremamente etico, ma quel tempo guadagnato era fondamentale per far calmare le acque e trovare anche altri finanziamenti. Ora è tutto immediato e la maggior parte dei clienti non usa sportelli fisici. Chiaramente un segno dei tempi, un segno dell'innovazione che tutti noi chiaramente adoriamo, ma sicuramente una delle cause della rapidità nei prelievi in questa situazione. Parlando invece dei depositanti, il mondo si è piuttosto diviso. Le regole sono chiare, i depositi salvaguardati sono fino a $250,000, tutto il resto non è assicurato. Tuttavia non è colpa dei depositanti se la banca è fallita. È come dire che è colpa del paziente se il medico ha usato un farmaco sbagliato o ha curato male una ferita. Ora, è importante capire che gli asset della banca verranno liquidati e i depositanti verranno ripagati. Però magari non tutti i depositi torneranno nelle tasche dei depositanti e alcuni asset che sono in liquidazione, tra cui i crediti da finanziamenti, probabilmente ci vorrà del tempo prima che verranno totalmente rimborsati. Questo potrebbe creare dei problemi nelle casse dei clienti che di punto in bianco si trovano senza una parte di liquidità e che quindi potrebbero incorrere in rischi di mancanza di cash flow, ad esempio, per le operazioni quotidiane o mancanza di working capital. Quindi, cosa deve fare il governo? Secondo voi dovrebbe rimborsare i depositanti in attesa di ottenere la liquidazione oppure non dovrebbe rimborsare? La domanda non è triviale e tiene in considerazione anche la reputazione del governo stesso. Il governo vuole che le sue banche siano forti e i depositi siano assicurati. Se non è così, le persone non detengono depositi nelle banche e si crea una crisi di liquidità. Quindi il panico fondamentalmente aumenterà se il governo deciderà di non rimborsare immediatamente i depositanti. Rimborsare sarebbe anche una forma di garanzia e sicurezza da parte delle autorità nei confronti del pubblico. Quindi è importante dal punto di vista della reputazione del governo, è importante anche per fermare il panico che sicuramente, un minimo almeno, si creerà in futuro. Infine, cosa farà la Fed? Lunedì hanno annunciato un meeting emergenziale per far fronte a questa crisi e dovranno ragionare su come i tassi stanno influendo sull'economia. Questo è un chiaro esempio di ciò che accade quando i tassi aumentano ed è chiaro che parte tutto da qui. Quindi che fare d'ora in avanti? Continuare con l'aumento dei tassi, sperando che non ci siano corse agli sportelli e che non ci siano altre banche che saltano in aria? Smettere di aumentare i tassi e monitorare la situazione? Oppure addirittura tagliare i tassi perché i rischi di contagio sono troppo alti? Queste decisioni sono cruciali perché condizioneranno l'andamento dell'economia reale e dei mercati nel prossimo futuro di breve e medio periodo. Quindi rimaniamo sintonizzati su queste discussioni e cerchiamo di leggere le notizie che usciranno nei prossimi giorni. Per il resto, capire cosa succederà ai mercati da domani è molto difficile. Le variabili in gioco sono troppe e prevedere è sempre complicato. Tutto dipende da quanto il panico sia diffuso e dalle azioni del governo per placare gli animi. Ma molto difficile fare previsioni esatte. Prepariamoci sicuramente ad una settimana intensa e probabilmente molto volatile. Insomma, questa è la situazione che abbiamo di fronte. Io spero che il riassunto vi abbia aiutato a capire quello che sta accadendo nei mercati finanziari in questo momento. Noi dobbiamo rimanere attenti perché l'evento ha una magnitudine importante ed è stato quasi totalmente inaspettato. Quindi rimanete sintonizzati in questo periodo storico, perché se l'evento è più significativo di quello che si crede, si fa un po' la storia dei mercati finanziari. Per il resto io vi auguro un buon inizio settimana, noi ci sentiamo in un prossimo episodio qui sempre su Investire Semplicemente. Ciao a tutti!
Have you heard of Instacart Business? It's a new way to stock up on supplies, fresh ingredients, and last-minute items delivered in as fast as 1 hour. Whether you run an office, restaurant, or store, you can get what you need from over 1,200 retail brands with delivery that moves as fast as you do. Sign up for Instacart Business and for a limited time, get free delivery and 2% credit back for 1 year with a free Instacart Plus trial. Visit instacart.com/business to redeem. Instacart Plus trial for new users while supplies last. Plan renews at $99 per year. $250 credit back minimum. Excludes alcohol. Terms apply. Have you heard of Instacart Business? It helps you take on Monday with office supplies, snacks, and last-minute items delivered in as fast as 1 hour. And with access to over 1,200 retail brands, you can get your team's favorites, even their break room coffee. Get delivery that moves as fast as you do. Sign up for Instacart Business and for a limited time, get free delivery and 2% credit back for 1 year with a free Instacart Plus trial. Visit instacart.com/business to redeem. Instacart Plus trial for new users while supplies last. Plan renews at $99 per year. $250 credit back minimum. Excludes alcohol. Terms apply.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.